Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Allora, come ha già introdotto ieri il mio collega, il dottor Giannini, la crioglobulinemia mista è la manifestazione extraepatica più strettamente connessa con l'infezione cronica da HCV. È un disordine al contempo di natura bilinfoproliferativa e autoimmune, che è clinicamente benigno, ma che in una percentuale non trascurabile dei casi può evolvere in un franco linfoma. Si manifesta come una vasculite sistemica, che è dovuta all'accumulo di immunocomplessi circolanti, che appunto prendono il nome di crioglobuline, che sono, diciamo, il termine mista è dovuto al fatto che queste crioglobuline sono formate in parte da una componente IgG e in parte da una componente IgM. La componente IgM è l'autoanticorpo che ha attività di fattore reumatoide e quindi si tratta di anticorpi a bassa specificità che sono considerati parte della immunità di tipo innato. Anche per quanto riguarda le ipotesi dei meccanismi patogenetici della crio, non mi sto a soffermare più di tanto, insomma, perché appunto ha già ampiamente descritto tutto ieri il mio collega Carlo Giannini, però voglio solamente ricordare che anche se questi meccanismi non sono completamente chiariti, si tratta appunto di un processo multifasico che vede, diciamo, che si innesta su un substrato favorevole, che è appunto la costituzione genetica dell'ospite. In questa diapositiva sono riportati alcuni dati di prevalenza che abbiamo raccolto presso il nostro centro MASV dell'Università di Firenze su una casistica molto ampia di pazienti chiaramente HCV positivi che sono stati reclutati consecutivamente per essere sottoposti ad un trattamento antivirale. Come si può vedere dall'areogramma, una percentuale che sfiora il 60% di questa popolazione totale mostra la presenza a livello serico di crioglobuline. Andando ad analizzare più nel dettaglio questa popolazione, come appunto è mostrato nell'istogramma a fianco, una percentuale che arriva al 31% presenta una vera e propria sindrome crioglobulinemica, quindi con tutta una sintomatologia correlata che è clinicamente definita. Il 2,7% presenta un linfoma non Hodgkin, mentre la parte centrale, questa, è quella che noi nel nostro centro abbiamo soprannominato zona grigia, che comprende pazienti con una sintomatologia incompleta, che corrispondono a questa barra gialla dell'istogramma, e pazienti che sono completamente privi di sintomi, pur avendo appunto le crioglobuline a livello serico. Vado già a anticipare che negli studi di cui poi in seguito riporterò i risultati, ci siamo occupati di studiare come appunto popolazione oggetto delle nostre analisi questa popolazione, quindi quella corrispondente alla barra rossa, i pazienti con una sindrome crioglobulinemica conclamata e appunto clinicamente definita, e li abbiamo paragonati alla popolazione di controllo, cioè la porzione celeste dell'areogramma, pazienti HCV positivi senza segni a livello serico di crioglobuline. Ora, il perché del fatto che solamente una parte dei pazienti HCV positivi sviluppi una crioglobulinemia è ancora oggi non chiarito. Tant'è vero che gli autori hanno cercato via via di attribuire un maggior ruolo nella predisporre all'insorgenza di questa patologia a fattori strettamente virali e oppure a fattori genetici, quindi dipendenti dall'ospite. Quindi a questo riguardo, già a partire dalla metà degli anni 90, sono stati pubblicati numerosi lavori in cui si è cercato di stabilire una relazione tra fattori strettamente virali, quali genotipo e carica virale, e predisposizione all'insorgenza della crio. Come spesso accade, insomma, alcuni lavori riportano risultati contrastanti, ma devo dire, insomma, che come i tre lavori che ho riportato in questa diapositiva, la maggior parte degli autori concorda nell'osservare una uguale distribuzione dei genotipi virali nel gruppo di pazienti con crioglobulinemia mista, che è appunto paragonabile a quella del gruppo dei pazienti di controllo. E quindi questi autori arrivano alla conclusione che non è possibile attribuire un ruolo patogenetico diretto diretto a fattori virali, quali ad esempio genotipo e carica virale, nel predisporre all'insorgenza di questo tipo di patologie. Alcuni autori si sono spinti ancora più diciamo in profondità, andando a valutare le varianti a carico delle regioni ipervariabili del genoma di HCV, quindi l'HVR1 e l'HVR2, nonostante i primi lavori sull'argomento appunto sembrassero lasciar presupporre un effettivo ruolo di alcune di queste varianti nel predisporre all'insorgenza della crio, dei lavori più recenti, come questo di Rigolet e questo di Bianchettino e colleghi, non hanno potuto rintracciare un'associazione diciamo significativa tra varianti virali a carico di queste due regioni e insorgenza della crio. Tant'è vero che in questo lavoro di Bianchettino e colleghi del gruppo del professor Mondelli, che è un lavoro tra l'altro condotto su una casistica molto ampia, circa un'ottantina di pazienti con crio confrontati con più di 30 controlli HCV positivi senza crio, si arriva a questa conclusione che ho cercato di evidenziare in questo riquadro, e cioè che la predisposizione all'insorgenza della crioglobulinemia sia dovuta a fattori, anche se non ancora identificati, ma comunque dipendenti dall'ospite, piuttosto che a fattori strettamente virali. Anche per quanto riguarda la relazione tra genetica dell'ospite e insorgenza della crio, gli autori, a partire addirittura dal 1981, quindi una data antecedente alla scoperta dell'HCV, hanno cercato di studiare questo tipo di relazione, e nel lavoro di questo gruppo di appunto Migliorini e colleghi viene valutata la possibile associazione tra alcune varianti delle molecole di HLA di classe prima e di classe seconda e insorgenza a quella che allora veniva chiamata universalmente crioglobulinemia mista essenziale, riportando tra l'altro dei risultati negativi. Come abbiamo già sentito dalla relazione, insomma, nella relazione di Valliderè, alcuni lavori, io qui ne ho citati solamente tre, ma ce ne sono anche altri, tutti insomma molto ben fatti, invece hanno attribuito un ruolo di specifiche varianti dei pattern insomma HLA, e le hanno associate appunto a un più alto rischio di sviluppo di crioglobulinemia mista e concomitante linfoma, ovviamente HCV correlato, e questi, diciamo, tutti questi lavori quindi arrivano alla conclusione, ci fanno arrivare alla conclusione che la genetica dell'ospite è sicuramente fondamentale nel predisporre alle linfoproliferazioni HCV correlate. A questo proposito vorrei citare anche questo lavoro di Fabris e colleghi, che è un lavoro abbastanza recente e in cui gli autori hanno potuto associare alcuni particolari SNP a carico del gene della fibronettina con un aumentato rischio di sviluppo di linfoma in pazienti con sindrome crioglobulinemica. Quindi ancora una volta l'importanza della genetica dell'ospite nel predisporre alle linfoproliferazioni HCV correlate. Questo lavoro è un lavoro del gruppo del professor Pozzato del 99 e a mio parere riassume un po' il significato generale dei lavori che ho citato nell'ultima diapositiva, perché gli autori hanno studiato dei gruppi etnici diversi e hanno potuto osservare una predisposizione diversa all'insorgenza delle linfoproliferazioni HCV correlate, ovviamente con particolare riferimento alla crioglobulinemia mista. E quindi questa è una conferma inequivocabile che la genetica dell'ospite gioca un ruolo di fondamentale importanza nella patogenesi di questi disordini. Quindi, data l'importanza, insomma, e l'interesse per l'argomento, e dato che non sono presenti moltissimi dati in letteratura, anche noi nel nostro piccolo, insomma, nel nostro gruppo ci siamo occupati di valutare il possibile ruolo delle varianti alleliche di alcuni geni che a nostro avviso potevano essere coinvolti nella patogenesi della crioglobulinemia mista. E quindi, come ho detto prima, appunto questa patologia è una patologia dovuta all'accumulo di immunocomplessi, e l'accumulo di immunocomplessi potrebbe essere a nostro avviso spiegato attraverso due meccanismi che sono chiaramente diversi ma che potrebbero in qualche modo agire contemporaneamente, e cioè da una parte un ridotto uptake e clearance degli immunocomplessi circolanti da parte del sistema reticolo endoteliale, E a questo proposito ci siamo occupati di valutare le varianti alleliche dei geni per i recettori del frammento cristallizzabile delle immunoglobuline G. E per quanto riguarda invece l'eccessiva produzione e secrezione di anticorpi da parte delle cellule B, ci siamo occupati di studiare le varianti alleliche del promotore del gene del BAF, il B-cell activating factor. Quindi in questa diapositiva appunto vengono mostrati i vari tipi di FCGR, quindi di recettori per il frammento cristallizzabile delle immunoglobuline G. Come si vede è una famiglia che comprende numerosi tipi di recettori, fanno tutti parte ovviamente della superfamiglia delle immunoglobuline. E il tipo 1 comprende recettori ad alta affinità che quindi legano immunoglobuline G monomeriche, mentre il tipo 2 e 3 comprende recettori a bassa affinità che legano immunoglobuline G multimeriche. Tra questi il 2A e il 3A e il 3B hanno un effetto attivatorio, mentre il 2B ha un effetto inibitorio. Questi recettori sono presenti sulla superficie dei leucociti, principalmente espressi dalle cellule deputate alla fagocitosi, e hanno una funzione importantissima nell'uptake, nella clearance degli immunocomplessi e anche nella citotossicità cellulare anticorpo dipendente. Da un corretto funzionamento dei recettori attivatori e recettori inibitori si ha diciamo, un bilanciamento che genera una corretta risposta immune. In letteratura però sono state definite alcune varianti alleliche a carico di questi recettori che sono state associate a una ridotta affinità dei recettori stessi. Quindi ovviamente l'espressione di queste varianti alleliche a ridotta affinità fa in modo di sbilanciare questo normale rapporto che è stato messo in relazione con la patogenesi di fenomeni di tipo autoimmune. Anche riguardo al BAF non mi sto a dilungare visto appunto che ne ha parlato ieri Carlo Giannini, comunque voglio solamente ricordare che questa citochina ha un ruolo fondamentale nella regolare la differenziazione, la sopravvivenza delle cellule B e nel promuovere la selezione di anticorpi. Il BAF è stato trovato overespresso in numerosi disordini di natura autoimmune e la sua overespressione nei monociti di pazienti con artrite reumatoide e linfoproliferazioni familiari è stata associata alla presenza di una particolare variante allelica del suo promotore che espressa in un modello murino ha dimostrato una induzione di 3 volte rispetto ai livelli basali della espressione del gene. Inoltre il BAF è stato trovato anche overespresso nei sieri di pazienti HCV positivi. Quindi queste sono le popolazioni di pazienti che abbiamo analizzato, il gruppo di pazienti con HCV positivi, chiaramente con sindrome crioglobulinemica, per semplicità d'ora in poi chiamerò SCM perché è veramente uno scioglilingua, quindi perdonatemi la semplificazione, e il gruppo di pazienti di controllo, pazienti che non mostravano sintomi di SCM o segni a livello biomorale, quindi presenza di crioglobuline nel sangue, e quindi da questa popolazione abbiamo eliminato tutta quella che, se vi ricordate, l'avevo definita in una delle prime diapositive, abbiamo soprannominato nel nostro centro zona grigia. Queste sono le tecniche che abbiamo utilizzato per gli studi, quindi tecniche fondamentalmente, come si può vedere, basate su PCR, sia real time che classica. In alcuni casi abbiamo utilizzato anche un taglio enzimatico, mentre i livelli sierici di BAF sono stati valutati con un saggio ELISA. In questa diapositiva sono riportati i risultati dell'analisi di genotipizzazione dei geni degli FCGR. E come si può vedere, in generale, non è stato possibile dimostrare una diversa frequenza per nessun genotipo e per nessuno dei recettori che abbiamo considerato tra i pazienti SCM e il gruppo dei pazienti di controllo. L'unico caso in cui si aveva una più elevata frequenza di un genotipo, cioè del genotipo F in omozigosi, era per il recettore tipo 3A. Come potete vedere, nei pazienti con SCM questo genotipo è più frequente che nei pazienti di controllo, anche se non venivano raggiunti livelli di significatività statistica. Però a proposito di questo recettore, quindi del recettore 3A, in letteratura sono stati pubblicati dei lavori che hanno associato il suo status allelico con un valore predittivo per l'outcome del trattamento con farmaci biologici, questo per il morbo di Crohn e per il linfoma non Hodgkin. Quindi ci siamo occupate di valutare all'interno del gruppo dei pazienti con la sindrome un sottogruppo di 21 pazienti che erano stati trattati con il farmaco rituximab, l'anti-CD20, per una severa sindrome crioglobulinemica. Come possiamo vedere anche dai nostri risultati, emergeva un'associazione altamente significativa tra genotipo FF e una ridotta o in molti casi addirittura assente risposta al trattamento, mentre il genotipo VV era associato ad una buona risposta al trattamento, questo sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista biomorale. Questi invece sono i risultati dell'analisi del polimorfismo del promotore del BAF e come si può vedere nei pazienti con STCM si aveva una più alta frequenza del genotipo T in omozigosi rispetto ai pazienti di controllo. Ricordo che il genotipo T è quello che è stato associato ad una iperattività del promotore e quindi ad un'overespressione della proteina. D'altra parte il genotipo CC era più frequente nei pazienti di controllo rispetto ai pazienti con STCM, anche qui con un P molto significativo, e anche la presenza del solo allele T, quindi sia in omo che in eterozigosi, era più frequente nei pazienti con STCM rispetto ai pazienti di controllo. Nell'istogramma sottostante sono riportati i dati dell'analisi sierologica che, come si può vedere, confermano il risultato che abbiamo ottenuto dall'analisi dei genotipi del promotore del BAF, perché nei pazienti con sindrome si hanno dei livelli più alti di BAF sierico rispetto ai pazienti di controllo, anche qui con un P molto significativo. Adesso passiamo all'interleuchina 28B di cui abbiamo ampiamente sentito parlare nel corso di questa giornata, quindi non mi dilungherò insomma in introduzioni particolari, però voglio solamente ricordare che questa citochina è coinvolta nella regolazione della risposta immune di tipo innato e, se vi ricordate, come ho detto in precedenza, anche la sindrome crioglobulinemica coinvolge proprio questo tipo di immunità. Quindi, dato che nel nostro laboratorio abbiamo a disposizione una casistica molto ampia e anche la tecnica per genotipare l'interleuchina 28B, ci siamo chiesti appunto se i genotipi a carico appunto dell'interleuchina 28B potessero avere una implicazione nella predisposizione all'insorgenza della sindrome crioglobulinemica. Questi sono i risultati e, come si può vedere dall'analisi di questo SNP, questo è il numero di riferimento, non abbiamo potuto osservare nei pazienti con STCM, che sono i pazienti indicati in rosso, una diversa distribuzione dei vari genotipi rispetto ai pazienti di controllo. Ecco, comunque anche questo è stato già ricordato nel corso di questa giornata, i genotipi dell'interleuchina 28B sono stati associati ad una clearance spontanea o indotta dal trattamento dell'infezione da HCV. Perciò, andando avanti insomma nel nostro studio, abbiamo valutato se nel paziente crioglobulinemico che appunto presenta delle anomalie a carico del sistema immunitario, il valore predittivo del genotipo dell'interleuchina 28B venisse mantenuto in seguito al trattamento secondo lo standard of care. Quindi abbiamo genotipato una popolazione di pazienti divisa come appunto nei due gruppi che abbiamo utilizzato anche per gli altri studi, quindi pazienti con sindrome crioglobulinemica confrontati con pazienti HCV positivi senza sintomi o segni a livello biomorale di crioglobuline. E questi sono i risultati, quindi vediamo che anche nel caso dei pazienti con la sindrome crioglobulinemica si mantiene la stretta associazione tra genotipo CC e SVR e quindi i livelli di distribuzione dei genotipi sono praticamente paragonabili nei pazienti con sindrome rispetto ai pazienti di controllo. E questo, diciamo, è valido anche se si fa una divisione tra genotipi sfavorevoli al trattamento e genotipi favorevoli. Scusate, sono andata troppo avanti. Allora, quindi concludendo possiamo dire che per quanto riguarda lo studio delle varianti alleliche dei quattro maggiori tipi di recettore a bassa affinità per il frammento cristallizzabile delle immunoglobuline G che abbiamo considerato, nessuna di queste varianti sembrerebbe direttamente coinvolta nella patogenesi della sindrome crioglobulinemica. È da dire però che dall'analisi di un gruppo più ristretto di pazienti che appunto erano stati trattati con il farmaco biologico rituximab, l'anti-CD20, per una severa sindrome crioglobulinemica, emergeva che lo status allelico del genotipo 3A aveva un valore predittivo per l'outcome della risposta al trattamento. E questo dato, diciamo, ha un'implicazione clinica interessante se si considera che alcuni autori hanno già proposto la riduzione di dose di rituximab con cui appunto trattare questo tipo di pazienti, e questo ha lo scopo sia di diminuire il costo della terapia, che effettivamente è abbastanza elevato, e anche di migliorarne ovviamente la tollerabilità. Quindi dai risultati che vi ho mostrato sembrerebbe che i fattori più strettamente coinvolti nella iperproduzione di immunoglobuline abbiano un ruolo maggiore nel predisporre allo sviluppo di sindrome crioglobulinemica, come dimostra la più elevata frequenza della variante polimorfica del promotore del BAF che nei pazienti con SCM rispetto ai controlli, variante polimorfica che è appunto associata ad una iperattività del promotore e quindi ad una overespressione della proteina. Anche questo dato ha una, diciamo, un correlato clinico interessante perché, come aveva già ricordato, se non sbaglio, ieri Carlo, sono stati pubblicati proprio in questi primi mesi del 2011 un paio di lavori che riportano i risultati di trial clinici ormai arrivati alla fase 3 per l'uso dell'anticorpo anti-BAF, il belimumab, su pazienti con lupus. E questi lavori appunto riportano dei buoni risultati sia a livello clinico che diciamo in una buona tollerabilità di questo farmaco, e quindi dai nostri dati diciamo si potrebbe sembrerebbero suggerire che nel futuro si potrebbe pensare di applicare questo tipo di trattamento anche ai pazienti con la sindrome crioglobulinemica HCV correlata. Per quanto riguarda invece l'analisi dei genotipi dell'interleuchina 28 nei gruppi di pazienti con SCM rispetto ai controlli, non abbiamo potuto, diciamo, verificare una differenza di distribuzione appunto in queste due popolazioni. E quindi da questi dati, ancora se vogliamo preliminari, comunque non sembrerebbe emergere un particolare ruolo delle polimorfismi dell'interleuchina 28 nel predisporre all'insorgenza della sindrome crioglobulinemica HCV correlata. Anche se dobbiamo dire che nonostante i cambiamenti immunologici che si rintracciano, insomma, nei pazienti con sindrome crioglobulinemica, nella categoria dei pazienti con SVR abbiamo potuto evidenziare una espressione paragonabile dei genotipi dell'interleuchina 28B nei pazienti con SCM rispetto ai pazienti di controllo, e questo ha a nostro avviso un significato traslazionale molto importante perché ci fa capire come il valore predittivo del genotipo dell'interleuchina 28B sia importante anche in questo tipo di pazienti con sindrome crioglobulinemica al pari, diciamo, di quanto lo è nei pazienti senza sindrome, e quindi ci fa dire che il genotipo dell'interleuchina 28B è sicuramente un fattore fondamentale che è da considerare al momento della scelta di intraprendere un trattamento antivirale anche per questo tipo di pazienti, che spesso sono considerati particolari e anche difficili da trattare. Quindi ho concluso e voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questi lavori, insomma, che vi ho illustrato, che sono un po' tutto il gruppo della professoressa Zigniego. Quindi grazie a tutti, in primo luogo a Linda, quindi grazie.